ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi, settimana ovviamente dedicata alla nazionale, quindi oggi parleremo, analizzeremo ancora le problematiche, le situazioni della Juventus, ovviamente attendo le vostre opinioni, qualcuna anche tranchant come è arrivata ieri. Lo dico subito, domani puntata monografica su un libro che racconta interamente la storia della Juventus. Quindi vi aspetto perché...
Uomo avvisato, mezzo salvato.
Uomo
e donna avvisati, mezzo... insomma sì.
Ah, fai una cosa, vieni tu qua, vengo io dall'altra parte. Saluto Manuel, ovviamente senza caffè, perché oggi lo vedo... No, ce l'ha. Lo vedevo già carico come una pila atomica. Quindi domani, ore 15, ovviamente in diretta, una puntata estremamente interessante. Non vi anticipo l'autore, lo scoprirete. Partiamo subito per analizzare quelle che sono le situazioni di Casa Juve. Una situazione ovviamente non rosea, con l'editoriale che è uscito ieri puntualmente su bianconeranews.it alle ore 18, la mia frecciata, che ho intitolato in questo modo: seriamente a rischio anche l'obiettivo minimo stagionale. Poi devo dire che insomma io faccio girare ovviamente i miei iscritti, tutte le cose che si fanno anche qui a Radio Bianconera, e una persona mi ha scritto: però bisogna essere ottimisti, sei un insomma uno che porta male. L'ho ringraziata estremamente, ma qui non è una questione di portare cose positive o portare sfiga, come si dice. Qui chi avrà avuto, chi vorrà, avrà la bontà di leggere questo editoriale, si analizzano quelli che sono ovviamente i momenti, i punti salienti della stagione fino a questo momento, con ovviamente un occhio di riguardo per quello che è stato Juve Sassuolo. Quindi ci sono delle considerazioni, devo dire, anche abbastanza approfondite e pepate sul mercato estivo, su Comolli. C'è l'analisi delle scelte definitive di Spalletti, ci sono anche delle situazioni che riguardano il mister, tante situazioni che riguardano alcuni giocatori, c'è un'analisi su Bremer, insomma quello che è lo status in casa bianconera in questo momento. Credo che ci sia poco da ciurlare nel manico, no? Come dicono quelli bravi. Intanto vedo delle immagini, ho già visto il nostro ospite che sta per arrivare. Poi ripeto, potete ovviamente esprimervi su il pareggio gravissimo, no, perpetrato contro il Sassuolo, delle scelte definitive che sono state fatte ovviamente dal mister, su Spalletti stesso. Diciamo che questi sono giorni importanti, perché tra questa settimana e la prossima dovrebbero arrivare degli sviluppi ufficiali. Proseguono tra l'altro i contatti, e dovrebbe esserci un incontro nei prossimi giorni tra la società Juventus e l'entourage di Dusan Vlahovic, e si aspettano delle novità anche da questo punto di vista. Oggi la Juve riposa ancora, dovrebbe arrivare Holm, speriamo finalmente abile e arruolabile dopo l'infortunio al polpaccio, addirittura che si era fatto contro l'Inter, quindi veramente tanto tempo fa. Domani si ricomincia la preparazione in vista di Juve Genoa, c'è ancora tanto tempo davanti, e sono ben 15 i giocatori juventini che sono partiti alla volta delle proprie nazionali. Quindi da domani si ricomincia a parlare almeno un pezzettino di campo, e vedremo che cosa succederà, quali saranno poi ovviamente quando torneranno tutti i nazionali. Le scelte di Spalletti, toccando ferro che insomma tutti tornino in salute, perché già questa Juve è quello che è, quello che abbiamo visto contro Sassuolo, insomma, speriamo che la salute possa assistere tutti gli interpreti. Stavo guardando così la previsione della formazione di domani sera dell'Italia e dovrebbe esserci proprio Locatelli a guidare la mediana azzurra. Insomma, di tutto ciò parleremo in questa ora, però ho già visto in preview, perché Manuel mi fa vedere, mi fa capire, arriva il primo ospite. Oggi abbiamo spostato leggermente l'orario, ma il mercoledì è la sua giornata, questa è casa sua, il signor Juvemi Raffaello Corvo.
Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a te, un abbraccio a Manuel, ragazzi, regia, fino alla fine.
Oggi hai dei bellissimi occhialini tondi che sanno molto di maghetto. Sì. Caro Raffaello, servirebbe un maghetto per capire la psicologia, l'approccio, la conduzione, la gestione delle gare della Juve, visto il pareggio, a parer mio, gravissimo, arrivato contro il Sassuolo?
Sì, Franco, servirebbe veramente un'analisi completa su questa stagione che purtroppo ci ha fatto vedere troppi alti e bassi. La cosa positiva, ecco, di questa metà stagione, dove è una Juve che va, secondo me, non solo alla ricerca, ma anche ha recuperato, ecco, tante tappe per questa identità, e poi purtroppo arrivano questi stop che a me personalmente danno molta amarezza. Io anche nella puntata precedente ho detto anche agli amici che comunque ci scrivevano che volevano addirittura, ecco, andare al secondo posto, ho detto sì, secondo posto sempre dobbiamo ambire a qualcosa di positivo, però sono proprio le partite come quelle, purtroppo, ecco, che abbiamo pareggiato i grandi nemici della Juventus, e così purtroppo è successo. Mi dispiace tantissimo, ecco, non era una previsione, era semplicemente una preoccupazione la mia, quando ho citato, non so se ti ricordi, quel Juve Lecce e tutto il resto, ecco. Però Franco, adesso non c'è tempo di piangersi addosso, dobbiamo assolutamente rialzarci, perché sarà veramente complicato, ma io ci credo sempre.
No, ma bisogna crederci, Raffaello. Il problema è che tu hai citato il Lecce, partita giocata il 3 gennaio, e purtroppo i due match con il Lecce e il Sassuolo hanno due pericolosissime, preoccupantissime analogie. Cioè, sono due gare interne che tu dovevi vincere a tutti i costi, sono due gare interne dove hai lasciato due punti con il Lecce e due punti con il Sassuolo, e sono quattro, e sono esattamente i punti che non ti permettono di essere davanti al Como. Due partite che non sei riuscito a vincere, due partite dove non hai fatto i tre punti, due partite dove hai sbagliato due penalty. E io mi auguro che le analogie si fermino qui e la Juve riprenda vorticosamente a fare prestazioni e soprattutto risultati, perché come ho scritto nel mio editoriale su Bianconera News uscito ieri sera alle 18, oggi con 8 gare alla fine, da qui al 24 maggio, servono solo le vittorie, servono solo i risultati. Poi possiamo stare qui a filosofeggiare per anni, ma a me non interessa, certo. Serve vincere, caro Raffaello.
No, rispondo anche agli amici, che comunque all'amico che ti aveva scritto inerente all'editoriale, non è questione di portar bene o portar male, è questione di analizzare quelle che possono essere le pericolosità, i punti di criticità, cioè, perché se
tra l'altro
qui,
poi io faccio il mio mestiere, scrivo un editoriale, certo, e scrivo i miei pensieri, chiuso l'inciso, certo, ti lascio il microfono.
No Franco, considerando quello che poi è il setting sportivo che in questo momento ci circonda, che ovviamente coinvolge il Como, e come purtroppo avevamo detto qui mercoledì scorso, la Roma non era assolutamente da escludere proprio per tutto quello che può, esatto, succedere. Però dico una cosa, no? Così come succede una settimana positiva, poi può succedere una settimana negativa, è proprio per questo che non dobbiamo assolutamente mollare, dobbiamo recuperare quello che poi è il concetto di mentalità che avevamo riacquisito in queste settimane. Juve che sapeva leggere i momenti critici della partita, e Juve, permettimi Franco, che avesse finito il primo tempo con un passivo, con un attivo, perdonami, di un paio di gol, non avrebbe rubato niente.
Assolutamente,
purtroppo
assolutamente.
Noi abbiamo il problema di non chiudere con determinate azioni, e questo è all'incirca uno, secondo me, forse è il più grande problema che abbiamo in certe, in determinate partite, perché poi purtroppo, ecco, arriva poi il gol della squadra avversaria.
Soprattutto se hai una fase difensiva che quest'anno non ha dato grandi soddisfazioni. Sembrava, no, superato il momento duro, nero, complicatissimo dei 20 gol subiti in 7 partite nel mese di febbraio. Non avevi subito gol, per fortuna, in due gare, a Udine e in casa contro il Pisa. E però poi lì c'è una mala lettura, Bremer è colpevole, ma è colpevole tutta la fase difensiva della Juventus. Guarda, io arrivo a dirti, usando un paradosso, che l'episodio che condanna la Juve al pareggio è proprio l'errore di Bremer, perché tu in quel momento stavi comunque vincendo, avresti potuto sicuramente raddoppiare. Certo, negli occhi dei tifosi è rimasto il rigore tirato in modo veramente brutto, una ciofeca,
sì,
rigore,
sì, sì,
di Locatelli,
è stato un calcio di rigore,
però sì, sì. Purtroppo, a parere mio, Juve Sassuolo ha fatto nuovamente insorgere e trapelare quelli che sono i problemi e le situazioni negative che la Juve si porta dietro da tutto l'anno. E quando sento qualcuno che fa j'accuse, punta il dito su Spalletti, io dico andiamoci cauti, perché finalmente la Juve ha riottenuto, ritrovato identità, gioco, ma poi non ci va in campo Spalletti. E questo è il problema, Raffaello.
Chiaro. Franco, guarda, anche questa volta sembra ci siamo messi d'accordo, ma noi non ci siamo.
Diciamo sentiti. La verità, l'abbiamo fatto. No, non è vero.
No,
assolutamente non è vero.
Franco, ma sai cosa? Guarda, dico anche ai nostri amici, ragazzi, abbiamo veramente la fortuna di avere un allenatore che con le sue conferenze stampa, interviste, è molto aperto e bisogna anche seguirlo. È introspettivo, sì, ma è anche molto aperto. Lui ce l'ha fatto capire in diverse lingue, in diverse salse. Ci sono momenti della partita dove, Franco, devi anche... probabilmente essere anche un po' più pragmatico, un po' più rustico, cioè,
devi saper usare l'ascia, non solo il fioretto,
perché alla fine non sei riuscito a fare quel gol, l'altro gol, allora devi cercare di dare il modo, ecco, di non consegnare la palla agli avversari, perché poi diventa determinante proprio quel gol che tu spieghi. Sì, c'è l'errore di Bremer di lettura di posizione, di marcatura, si perde il Pinamonti, ma se vedi qualche secondo prima, Franco, 5 giocatori della Juventus erano tutti raggruppati all'interno,
esatto,
ecco, di pochi metri, e in quella fase di non possesso è una cosa secondo me molto grave, quando purtroppo hai delle laterali di sovrapposizione che ti vanno poi a creare il cross, e questo secondo me è uno dei problemi che proprio Luciano Spalletti stava citando all'interno della sua conferenza.
Bravo Raffaello, perché hai toccato un nocciolo del discorso secondo me pregnante, importante. Io avevo mister Fabio Crecco ieri qui e dava proprio delle letture tecnico-tattiche di questo tenore, cioè diceva: a livello di Juve i difensori o comunque i difendenti non possono guardare il pallone, devono anche guardare il pallone, ma devono guardare l'uomo. Cioè, a questi livelli, quando indossi quella maglia lì, è assolutamente impresentabile un atteggiamento in cui ti perdi l'uomo. Poi può succedere, gli errori
certo,
accadono, però cioè, questo è un refrain che continua da tanto, tanto, troppo tempo. Prima di arrivare sulle scelte definitive di Spalletti e su un altro paio di cose, voglio leggere un po' di messaggi. Angela Juve dice: io sono ottimista, secondo me ce la faremo, la partita con il Sassuolo era una gara da vincere perché il Sassuolo è inferiore alla Juventus, speriamo che i ragazzi che sono in nazionale tornino sani e non si facciano male. Sempre da Twitch, Juventao, ciao Raffo, sei migliore, quindi beccati questo complimento.
Troppo buono.
Giusto.
Saluto Angela e saluto Juventao, troppo buono.
Giusto e meritato. Poi Nino da Milazzo dice: Ildiz, a parte il gol, era spento, e se si spegne Ildiz la squadra non c'è, ecco perché erano importanti le crescite, le progressioni di Thuram, gli assist di Conceição, i cross di Kalulu, il recupero di Bremer. Forse l'anno prossimo cresceranno se non verranno venduti. non va più sbagliato un mercato con 5-6 colpi. A te.
Franco, tu ne hai viste tante di squadre. Saluto il nostro amico da Milazzo. Non sono proprio totalmente d'accordo su Kenan, spiego anche il perché, rispetto ovviamente il suo parere, perché quante volte abbiamo visto, Franco, giocatori che illuminano l'azione della Juventus, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta volta, però purtroppo in determinate partite non c'è il supporto e il sostegno, e quindi diventa anche un po' frustrante, anche fisicamente, mentalmente, il ripetersi di una determinata azione. Secondo me è mancato da quella zona di campo a volte il sovrapporsi di determinati giocatori, l'accentrarsi, perché a mio avviso Kenan è una delle note positive che costanti in questa stagione. Poi concordo con l'amico, ci possono essere partite dove si può essere più o meno brillanti, ma Kenan contro il Sassuolo ha fatto un gol pazzesco e secondo me ha illuminato
con un lancio di Perin eccezionale, eh? Un sì, lancio da regista difensivo,
sì,
eh?
Sì. Franco, il lancio, l'intuizione di Mattia è strepitosa,
sì.
la sgasata e la velocità di esecuzione di Cicco è pazzesca, e poi la Barbogia orticante che arriva di prima, sì. Sono quei gol, ecco, e questa è la cosa che dà fastidio. Vedi determinate situazioni, vedi concetti di calcio che comunque sono tendenti alla crescita, poi purtroppo non riusciamo a concretizzare altre azioni. Per me la Juve è sulla strada giusta, ragazzi. Il problema è che non bisogna mollare, bisogna insistere, bisogna far crescere ulteriormente i giocatori, e probabilmente, Franco, servirà anche l'inserimento di giocatori nuovi la prossima stagione.
Sai qual è il problema, caro Raffaello? È che tu vai a vedere certe statistiche e rimani basito. Ci sono partite che la Juve avrebbe dovuto vincere. Io mi sono limitato nel mio editoriale, ma anche qui, no, con te mi limito solamente all'analisi di Lecce e Sassuolo. La Juventus contro Sassuolo tira 18 volte verso la porta avversaria e fa un gol. Cioè, con numeri di questo tipo diventa difficile pensare di non fallire questa stagione e arrivare al quarto posto, e io mi auguro che succeda. Però, come diciamo sempre, le statistiche e i numeri non spiegano in tutto il calcio, ma aiutano a capire certe cose. Tu sei andato a Cagliari, hai creato 5-6 occasioni nette, hai battuto 18 calci d'angoli e sei riuscito a perdere una gara 1-0. Questi numeri confermano un ritornello che ai noi purtroppo si ripete. A inizio anno la Juve non creava, oggi ha un'identità, gioca bene, continua ai noi purtroppo ad avere un possesso palla lento, però crea le occasioni ma non segna. E questo è un problema evidente: se non fai gol le partite non le vinci.
È stata una squadra che poi, diciamolo Franco, condivido tutto, è stata orfana anche di caratteristiche importanti come quelle di Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Ragazzi, sono bastati quanti minuti per vedere che cos'è avere un colpitore di testa in area di rigore che ti prende la palla così di prima, che cos'è avere un tap-in vincente quasi quello di Dusan, ecco, quel peso specifico in attacco. Io mi auguro che questo che tu stai raccontando possa essere colmato con questi due giocatori da qui fino a fine stagione, ma condivido totalmente l'aspetto che citavi precedentemente, aggiungendo anche un'altra cosa. Qui parliamo di occasioni, Franco, ma quante volte nell'ultimo passaggio non siamo stati precisi? E lì è come andare al lavoro, no? Lavori, torni a casa e non ti pagano. Per chi è in campo è anche frustrante mentalmente vedere, certo, di una produzione così di gioco, e i ragazzi a volte, ecco, su questo devono sicuramente fare ulteriori sforzi. Per me questo è un passaggio determinante per arrivare ad essere squadra totale.
Guarda, straconfermo, il vero problema è che se non inverti questo tipo di trend negativo diventa difficile. Io non voglio essere retorico, lo dicevo poc'anzi, però è la verità. Cioè, se tu non fai gol le partite non le vinci, su questo credo che ci sia poco da dire. Poi Nino da Milazzo dice: si può avere Sweet Child of Mine giusto per nostalgia d'infanzia, la 21 di Zidane sullo sfondo? Vi abbiamo citati, dai, mettiamola così. Poi Federica, lapidaria, il parametro zero Spinazzola io non lo farei mai. Brevemente, Raffaello, tanto ormai lo sai, è iniziato il botta e risposta. Quindi.
Neanche io, concordo con la nostra amica.
Poi Andrea Romaterni, ciao Franco, un saluto a Manuel e agli ospiti, abbiamo ovviamente Raffaello Corvo e mi fa i complimenti per la frecciata appuntita, ti ringrazio, sei sempre molto gentile. E poi ci dice: se come ben più possibile la Juventus non dovesse arrivare quarta, sono i numeri e non la Iella oggi a dire questo, perché il Como è avanti. Pensi che John Elkann consentirà un mercato adeguato a mister Spalletti?
Franco, ci sono sempre dei punti di vista, dei parametri aziendali da rispettare, cioè questo non dobbiamo mai dimenticare. Io saluto il nostro amico Andrea, nostro fratello, però credo che poi determinati paletti ci saranno sempre. Non ho informazioni precise in tal senso, però mi sento di dirti questo, così come mi sento di dirti che non è mai mancato il sostegno di questa proprietà e non mancherà, a mio avviso, neanche.
È mancata però l'opportuna scelta degli uomini giusti, questo è il vero problema.
È un tema, secondo me,
problema grosso, che...
No, io credo che questo è un tema che loro stessi affronteranno, credo, all'interno di questi, giorni. Non so se tu questo me lo puoi...
No,
che
ma
pensiero ti sei fatto?
Guarda, io credo che, come è accaduto l'anno scorso con Giuntoli, i conti poi si fanno alla fine. Perché qui, nei prossimi due mesi di campionato, c'è in ballo non solo un aspetto finanziario importante, ma la credibilità. Perché se la Juve non dovesse andare in Champions, io credo che la proprietà debba, lo ripeto un'altra volta, debba mettere di fronte a quello che è stato il mercato estivo il signor Damien Comolli. Da questo non si può derogare. Non so se la pensi così, Raffaello.
Beh, credo che tutti quanti, Franco, siamo d'accordo su questo, perché è bene che tutti prendiamo, abbiamo le responsabilità per quello che facciamo, gli acquisti, se rendono o non rendono. Mi viene da pensare che sia il dottor Comolli che il direttore sportivo sono entrati comunque anche in ritardo entrambi.
Beh, Ottolini praticamente è arrivato sotto Natale, dopo Natale, quindi anche questa è una cosa anomala, Raffaello, per tu che segui da tanto tempo la Juve, certo, certe cose, certe dinamiche, certo, le conosci.
Io comunque avevo intuito già che quest'anno non ci fossero la contemporaneità, perdonatemi, dei tempi sportivi con quelli aziendali. L'ho detto anche in diverse puntate che ho fatto nelle mie live, ma tornando invece a monte, quindi io credo che loro stessi un parametro di giudizio un po' più netto lo potrebbero dare, ecco, a fatto compiuto. Quindi credo un'altra stagione sia per uno che per l'altro, anche se per Ottolini credo che sia solo pochissimo, ecco, il tempo per andare a fare determinate valutazioni, però dico un altro anno partendo da zero, ecco, questo secondo me è il giusto, questo è il mio pensiero. Poi Franco, lo sai, io
quindi mi pare di capire che Raffaello Corvo, signor UMI, darebbe ancora un anno di opportunità e di lavoro a Damien Comolli?
Sì, ad entrambi, ad Damien Comolli, perché voglio vederlo da zero, ecco, da quest'anno, partendo da zero con l'estate e con tutto il resto, ecco, anche se, ripeto, c'è da parlare anche del direttore sportivo che è arrivato in ritardi. Quindi per me è questo l'anno zero dove partono, ecco, la nuova dirigenza, poi vediamo.
Credo che sia una delle primissime volte nelle quali non mi trovo d'accordo con te. Io ritengo che Comolli abbia fatto a prescindere dal fatto che la Juve arrivi quarta, come speriamo tutti, Comolli ha speso un mucchio di soldi facendo degli acquisti folli, la Juve dovrà riscattare obbligatoriamente Openda, è un giocatore che non rientra assolutamente nei piani di mister Spalletti, dovrà piazzarlo, dovrà darlo in prestito e dovrà andare a cercare una punta. Ma sai perché io sono imbufalito, molto molto arrabbiato? Perché il signor Comolli, abbiamo un minuto, quest'estate si è fatto prendere la mano dall'alterco, dal bisticcio con la dirigenza del PSG. Quando tu rappresenti la Juve, sei un dirigente della Juve, tu devi essere bravo non a mediare, qualcosa di più. E invece poi sappiamo cos'è successo. Intanto da Twitch, Bip Gismondi, ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ti do un minuto per rispondere a questa cosa, ma poi ci mancherebbe, cioè, ognuno ha le proprie idee. Però io credo che nell'analisi da parte della proprietà di John Elkann sul signor Comolli debba essere estremamente approfondita, e se il caso, come è successo con Giuntoli, ci si può anche salutare.
Allora Franco, sono velocissimo, ti dico che i fatti restano fatti, nel senso che comunque ci sono molti giocatori che non hanno performato e risultano oggi degli acquisti non positivi, io questo non posso negarlo, anzi concordo con te, dico semplicemente che mi piacerebbe vederlo un altro anno, vedere proprio perché. Te lo giustifico anche perché innanzitutto non è iniziato quando doveva iniziare dal punto di vista cronologico e sportivo, e poi mi piacerebbe capire come adesso dovrà risolvere determinate situazioni con un direttore sportivo a fianco, semplicemente questo, e che non c'è mai stato all'inizio di questa stagione, perché il mercato lo ha fatto lui e poi adesso lo sta facendo Ottolini.
Con la speranza, caro Raffaello, e poi ti saluto, che la Juve vada in Champions, perché non ti puoi permettere, per questioni ovviamente di pregio, di blasone, ma soprattutto economici, di perdere 55 milioni del ticket d'accesso alla Champions, e perché devi fare mercato. Se la Juve non andasse in Champions, io voglio vedere come fa il mercato, ed è un fattore estremamente preoccupante.
È molto preoccupante questo. Io spero, mi auguro che la Juventus possa arrivare in Champions, anche perché secondo me Luciano Spalletti meriterebbe anche una squadra con dei rinforzi un po' più, più da Juventus, possiamo dire.
Come ha chiesto?
Come ha chiesto più da Juventus, come ha chiesto, perché comunque Franco, gli indizi che lui ha scelto penso che sono ormai già riprovati, partita dopo partita ce lo sta dimostrando, quindi lui ha già fatto le sue scelte o le sta facendo vedere, quindi è un allenatore che merita tutto il supporto secondo me dalla dirigenza, e secondo me lo avrà.
Speriamo possa essere così, innanzitutto con la Juve al quarto posto. Raffaello Corvo, Juve Me, grazie come sempre, fa anche rima, al prossimo mercoledì.
Franco, grazie, grazie a te, un abbraccio immenso a te, a Manuel, i ragazzi in regia, a tutti gli amici che hanno seguito e che stanno seguendo. Fino alla fine Lifestyle, grazie mille.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Ieri e oggi.
Eccoci tornati, allora abbiamo veramente tantissimi messaggi, alcuni vocali, lo so, lo ripeto tante volte, ma non riuscirò a leggere tutto perché siete veramente tantissimi. Agostino da Sanremo, Franco, complimenti per la trasmissione, grazie. Si sa qualcosa per le sentenze di Moggi, Giraudo, Agnelli, arriva bene? Avevamo parlato qui con Nicola Penta, che arriverà tra poco e ci aveva dato lo scoop esclusivo a ottobre, parlando di primi mesi dell'anno nuovo. In questi primi mesi ci siamo, però sappiate che il Tribunale di Giustizia Europeo sui diritti dell'uomo non ha un calendario, quindi diventa difficile fare delle previsioni. Vedremo, comunque tra poco avremo Nicola e chiederemo se ci sono delle novità. Luca dice: perché tutto ciò vi sorprende? Non ci vuole molto capirlo, basta vedere la Ferrari alla fine ingloriosa che ha subito. La situazione di Elkan, per Elkan la Juve è solamente un giocattolo, un capriccio. Giacomo da Susa, Franco, la partita col Sassuolo è stata la solita partita non giocata male ma buttata via per disattenzione, poca cattiveria senza lucidità sotto porta. La squadra è rientrata agli spogliatoi come ha fatto in altre partite. I giocatori sembravano distratti e svogliati. Poi con 3 punti può anche capitare di tutto. Il vero avversario della Juve è la Juve stessa. Concordo. Facciamo così: abbiamo dei vocali in attesa di Nicola. Li ascoltiamo.
Grazie per la compagnia che ci fate.
Grazie a te, grazie a voi.
Dare è un piacere. Il tempo comune lì, altrimenti se volete cambiamo già domani mattina. Poi quello che arriva, se tra 2 settimane non funziona, sbaglia in estate, cambiamo già a settembre. Poi se ne arriva un altro settembre, non va bene, cambiamo già ad ottobre.
No.
Cioè, capite che non è sostenibile una cosa del genere, non si può cambiare dirigenza ogni tot mesi alla Juventus, non va bene.
Però, caro amico, intanto felicissimi tutti noi di Radio Bianconera di tenerti compagnia, e grazie ovviamente perché insomma ci segui con fedeltà. Però io credo che in qualsiasi lavoro, se ti vengono date le chiavi del vapore e tu compi degli errori marchiani, ma non solo a livello economico, a livello tecnico, e beh, poi a fine anno comunque... la resa dei conti deve arrivare, mi pare giusto. Poi io non sono John Elkann, però ricordiamoci cosa accadde l'anno scorso con Giuntoli. Io non so se Comolli avrà ancora tempo o meno alla Juve, lo vedremo. Che però abbia fatto un lavoro pessimo sul mercato mi sembra fuori di dubbio. Nicola Penta, buon pomeriggio
a te, a tutti i nostri amici juventini.
Nicola, stavamo proprio parlando di Comolli, le scelte disastrose sul mercato, poi analizzeremo quante possibilità eventualmente alla Juve di arrivare quarta in questo momento e dietro. Tu conosci bene la famiglia, conosci l'ingegnere Elkann. Io ti leggo queste due frasi. Elkann 2 giorni fa ha scritto in una famosa lettera: futuro luminoso, credere sempre anche nei momenti difficili perché siamo la Juve. Aggiungo io, e qui vorrei un tuo commento, però bisogna poi sapere e scegliere dirigenti che siano all'altezza della Juve. A te, Nicola.
Beh, intanto i momenti difficili li abbiamo già avuti, anche troppo forse.
Sono 6 anni.
Quindi, è evidente che tutti gli juventini oggi si aspettano qualcosa di concreto. Però, sai... parla, lancia sempre dei messaggi, e specialmente quando non nomina certe persone. Quando non le nomina è perché, io guarda, l'ho chiamata la discrepanza, ho voluto dargli un titolo, perché la discrepanza nasce tra Comolli e Spalletti nel momento in cui il mancato impiego dei 2 attaccanti a favore di Milik, fermo da più oltre 600 giorni, e di Vlahovic, anche lui fermo da mesi, è uno smacco. Cioè, è un evidente messaggio.
Assolutamente sì.
Io confido in quelli che erano già qui, che pur malconci, ridotti a poter giocare 10 minuti, ma preferisco quelli con un minutaggio ridotto piuttosto che agli altri due che invece di minutaggio ce ne hanno anche per fare tutta la partita.
Esatto.
E direi che questo è avvallato probabilmente
anche dalla proprietà, tu dici,
anche dall'ingegnere, presumo. Sì, perché è evidente che una cosa del genere non viene digerita bene da chi ha compiuto questi acquisti.
Assolutamente sì.
Aggiungerei io.
No, guarda Nicola, con me sfondi un portone aperto, ho fatto questa analisi proprio ieri e sa di scelta definitiva. Cioè, quando un allenatore, a parte quello che è successo nel mercato di gennaio, ti chiede un centravanti e non arriva, ma tu per cercare di risolvere una partita contro il Sassuolo, poi analizziamo anche come ha giocato la Juve, quali sono purtroppo i difetti atavici di questa squadra, preferisce a 10 minuti dalla fine tenere in panchina Davide Openda, che dovevano essere i brillanti acquisti risolutivi dell'estate, preferisce mettere in campo un giocatore che non gioca da quasi 2 anni come Milik e un assente importante come Vlahovic che non giocava da 3 mesi e mezzo, e entrambi forse sono al 20-25% della condizione fisica, non è una sentenza, è qualcosa di più, Nicola.
Assolutamente sì, ma alcune voci che arrivano, alcuni spifferi come al solito, dicono anche delle scelte completamente diverse anche sul portiere per l'anno 21.
Certo.
Per cui c'è in atto un confronto che non è unilaterale, cioè è bilaterale, nel senso che uno va da una parte e l'altro va dall'altra. E questo praticamente l'ingegnere o chi per lui, insomma, ne ha conoscenza.
Senti Nicola, visto che tu conosci molto bene, no? La casa reale juventina, tutto ciò me lo dici come tua intuizione o hai avuto dei feedback? Non voglio andare troppo in profondità, se vuoi rispondere, insomma, è benvenuta la tua risposta, chiaramente.
Ma guarda, di solito quando mi arrivano certi messaggi è perché c'è fondamento.
Beh,
quindi
bene.
Il malcontento c'è. Purtroppo è un malcontento che viene evidenziato anche da altri componenti della famiglia, vorrei dire in primis Lapo, che è uno dei tifosi juventini più appassionati, e quindi è evidente che anche l'ingegnere sicuramente si troverà circondato, perché anche i figli, che sono molto juventini, stanno subendo questa situazione con queste scelte che sicuramente non hanno portato nulla di concreto, anzi hanno fatto tutto il contrario, perché ci ritroviamo per l'ennesima volta a dover sperare in una campagna acquisti adeguata alla Juventus.
Certo.
Non è una cosa, ne abbiamo già parlato, no?
Altro che.
Sulle fasce, sui calciatori di fascia A, fascia B, fascia C. Spalletti, che è un allenatore vincente, perché lo vuol vincere, lui ha fatto dei nomi, e i nomi di Spalletti li abbiamo già elencati, per cui io non credo che la proprietà non accontenti Spalletti, perché l'alibi all'allenatore mai.
Certo.
Questo ti insegnano i grandi direttori sportivi, i grandi direttori delegati, con attenzione particolare al mantenere certi calciatori infortunati, come abbiamo già detto l'ultima volta. Attenzione, leggiamo di Vlahovic per il rinnovo e tutto, ma è un rischio abnorme, perché è un calciatore che viene da un infortunio molto grave,
serio,
che ha subito
serio,
un intervento,
certo.
E per cui io fossi un dirigente della Juventus, oggi ci penserei molto prima di rinnovare un contratto a un calciatore che dopo due mesi potrebbe lasciarmi a piedi. Poi le scommesse le abbiamo fatte, perché
chiaro.
Oggi nessuno parla più di Zegrova, dove noi, sia tu che io, avevamo sperato in grande performance, e invece ci siamo ritrovati un calciatore, come abbiamo detto sempre in trasmissione, reduce da un intervento per pubalgia. Che purtroppo ha compromesso tutta la sua, diciamo, le sue prestazioni, è evidente. Quindi di scommesse su calciatori che hanno fatto degli interventi importanti, che sono fermi da anni o da mesi, per la Juventus futura io ci penserei bene.
Però sai Nicola, il quesito, la riflessione che voglio fare insieme a te è questa. Innanzitutto speriamo che la Juve arrivi quarta, io lo dico, secondo me difficile, non voglio fare il menagramo, ma bisogna affrontare le cose per quello che sono, cioè la Juve è dietro al Como di 4 punti, speriamo, ci sono ancora 8 partite, non c'è nulla di scritto, ma in questo momento mi pare evidente che il Como sia favorito. Ma se la Juve malauguratamente non dovesse andare in Champions, perdi 55 milioni, devi fare un mercato, non voglio dire rivoluzionario, ma molto importante, e io voglio capire poi dove vai a pescare le risorse economiche per cercare di accontentare il più possibile Luciano Spalletti.
Ma guarda, allora mi rimetto alla puntata di 3 settimane fa, probabilmente, quando parlammo dell'ingegnere che doveva imitare l'avvocato, no?
Sì.
Oggi siamo nella stessa situazione, cioè non dovessimo andare, e sono d'accordo con te, le percentuali che la Juventus vada in Champions oggi sono ridotte al 20%, 25%, non di più,
sì.
Non di più, perché sono poche le partite che restano.
Sono 8 e ci sono 24 punti.
Esattamente, quindi la logica oggi mi fa dire queste cose, perché è evidente che dovresti sempre aspettare il famoso carachiri di quelli che ti stanno davanti, Chiaro. Che è molto difficile che avvenga.
E poi devi, scusa, questo, mi permetto di interromperti, sì. Nicola, oltre ad aspettare l'arachiri di chi sta davanti, devi farti trovare pronto a sfruttare il passo falso o il mezzo passo falso.
Certo, se continui a pareggiare, se continui a pareggiare in casa, cioè, è evidente che non arriviamo all'obiettivo. Allora, premesso che la Juventus in questo momento è in forma, a prescindere da quelli che sono poi i risultati, perché anche col Sassuolo c'è stata sicuramente tanta sfortuna.
Ha fatto la partita, la Juventus, certo.
E ti dico la verità, vorrei sottolineare il gol che ha fatto Ildiz, perché è un gol di marca spagnola, barceloniana, Jordi Alba Messi, e al contrario, Jordi Alba a sinistra e di qua invece c'era Conceição a destra, però io direi che quello è un marchio di fabbrica che va ripetuto. Io spero che in allenamento provino spesso questi due ragazzi che sono tecnicamente fortissimi, tutti e due, e possono fare queste giocate. Io mi auguro che ci sia, diciamo, una replica di queste giocate. Detto questo, io ti dico, oggi se entriamo nel discorso punti, e in qualche modo dovrei parlare per forza di cose della partita e del rigore del Sassuolo.
Assolutamente sì. No, allora, ne hai tutta la facoltà, Nicola.
Vedi, quando parlo di Juve, io però non ho il dono della sintesi, però proverò a riassumere i vari
concetti. Abbiamo 10 minuti, quindi puoi dilungarti.
Allora, secondo me siamo ancora in una fase da libro cuore, questo è il concetto, no? Dove tranquillamente uno prende il pallone, poi arriva l'altro, glielo chiede, quello glielo dà e tira. Allora, Ildiz sicuramente è ancora giovane, non ha il carattere di certi calciatori, non vorrei citare Trezeguet, però andrei troppo in alto, che quando prendevano il pallone nessuno si azzardava a andargli vicino a chiedergli lo batto io.
O Del Piero, no? Quando prendeva il pallone, tirava lui.
Stavo nominando appunto, certo, Del Piero, lo stesso Baggio. Quindi oggi purtroppo Ildiz non è Baggio, non è Del Piero, ma neanche Platini. Per cui è evidente che si è un po' sottomesso a quello che è stato il volere di Locatelli. Ma la domanda che si fanno tutti, juventini, diciamo, la maggioranza di quelli che mi hanno scritto, ma anche quelli che non sono juventini, è stata: ma per quale motivo un calciatore di Serie A a certi livelli va a calciare un rigore maldestramente come è stato calciato da Locatelli? Allora uno si chiede, ma perché uno va a prendere il pallone e dice lo calcio io, se poi non ha la forza di calciare nel pallone? Questa è la domanda, no? Premesso altresì che quando tu hai dei rigori che sono determinanti,
sì,
non sono rigori del 3-0, sono rigori che sbloccano il punteggio da un punto a tre punti. Allora a quel punto cosa fai? Col gioco di parole, coi punti, tu tiri la cannonata, tiri la botta dove il portiere non ha un passaggio indietro. Allora io mi chiedo per l'ennesima volta, visto che abbiamo avuto dei precedenti con David che ha tirato un rigore che sarebbe, io non so se l'hanno fatto vedere a Striscia la Notizia, però un rigore così, tu che sai che calciare la palla in quel modo potrebbe avere lo stesso risultato, cosa fai? Vai a calciare in quel modo? Dai, io non sono, guarda, io ti giuro, la mia tolleranza sta finendo, perché veramente è una cosa che non si può vedere per chi ama il calcio.
Certo.
Cioè, calciare un calcio di rigore in quel modo non si può vedere.
Ma tra l'altro, meglio, decisivo, come giochi, sottolineavi tu, Nicola. Cioè, certo, lì devi tirare una scanocchia che tiri giù la porta.
Allora, o sei Totti che si permette di, certo, tirare il rigore all'europeo che fa lo scavetto, ma sei Totti. Per cui Totti gli perdonavano qualsiasi cosa, ma anche lui si è preso un curioso rischio. O altrimenti tu devi calciare più forte che puoi, perché il portiere, se te la para, ci fai una figuraccia, oltre, certo, che perdere i punti che per noi sono sanguinanti. Quei 4 punti persi con 2 rigori sacrosanti che determinavano la fine della partita, sono 4 punti che 10 in questo momento.
Sono i 4 punti che ti separano dal Como non ti consentono di essere davanti, ma sei dietro ad inseguire, con serissima preoccupazione di non arrivare all'obiettivo. Ti pongo questa domanda, Nicola, ce la invia Vincenzo da Formia. A Lecce, con poche risorse, Corvino ha spesso fatto cose ottime. Come lo vedresti alla Juve, Nicola?
No, ma non perché ce l'ho con Corvino, assolutamente, è un grandissimo direttore sportivo, ma alla Juventus devi prendere dei calciatori che vincano tutte le domeniche. E lui non si è mai confrontato con questa realtà, ha sempre, a parte la Fiorentina...
Fiorentina, Bologna, però non era una Fiorentina da scudetto.
Erano squadre, esatto. Quindi io con quei direttori sarebbe l'ennesima scommessa che la Juventus non si può permettere. Invece ti direi Sartori al Bologna, tutta la vita. Giovanni, la vita, perché Giovanni ha dimostrato all'Atalanta di non vincere lo scudetto, ma non aveva il calciatore di vincere lo scudetto, ma ci è andato vicino. Ha vinto la Coppa UEFA e si è piazzato in Champions, cosa mai accaduta.
E fece benissimo. Quindi, anche al Chievo, dove iniziò comunque.
Ma io quando l'ho conosciuto, io lo conobbi quando era al Chievo, la mia fortuna è stata conoscerlo perché c'ho un bellissimo rapporto con Giovanni. E lui fa le classiche nozze con i fichi secchi, certo. Anche al Bologna. Il Bologna tutti gli anni vende i giocatori, tutti gli anni, e vende i più bravi. Quindi è evidente che oggi alla Juventus manca uno di questi, ma non con l'algoritmo, perché Giovanni li va a vedere i calciatori. Quando gli segnalano un calciatore in Germania, in Serie B, lui prende l'aereo e va a vederlo in Germania, nessuno sa niente. Certo. Perché arriva, tu non lo conosci, non lo vedi. Questi sono, però, sono quelli che lavoravano come si lavorava una volta, alla Sabatini.
Chiarissimo.
Però se vogliamo modernizzarci e vogliamo lavorare con i computer, con l'algoritmo, non vinciamo più, perché l'algoritmo è fuorviante, io non smetterò mai di dirlo, è fuorviante.
Ti leggo questo messaggio, intanto saluto da Twitch Pakir 1 e Marco Moretta, e insomma Marco, io sono in onda su Radio Bianconera dal martedì al giovedì dalle 15 alle 16, quindi quando vorrai, ma lo stesso Marco Moretta fa una riflessione secondo me importante, abbiamo 3 minuti Nicola, lui dice il problema della Juve parte dalla dirigenza, ma alla fine pagano sempre gli altri, cioè gli allenatori, i giocatori e soprattutto noi tifosi. Questo è un messaggio come tanti arrivati, i tifosi si sono rotti le scatole di vedere certe cose, Nicola.
L'abbiamo detto prima, nel senso che la pazienza e la tolleranza diciamo che è finita, come al solito, per sbagli evidenti. Allora cosa deve fare la dirigenza? Deve fare in modo di sbagliare meno, perché comunque non esiste una dirigenza che non sbaglia. Sono più bravi quelli che sbagliano meno, come tutti noi, in tutti i lavori. Non esiste l'infallibile, esiste chi sbaglia meno ed è più bravo. In questo caso ci sono dei direttori sportivi e degli allenatori che sicuramente in questo momento sono più fortunati e sbagliano meno. Detto ciò, è evidente altrettanto che la proprietà, nel momento in cui sceglie il capitano della barca, il capitano della nave, è evidente che la sua scelta determina poi l'eventuale affondamento della nave.
Ah, chiaro.
Perché se io prendo...
Evidente.
La colpa ricade sempre su chi fa queste scelte. Certo. È un po' come l'allenatore che sceglie di mandare in campo 10 giocatori al posto di altri 10.
Assolutamente d'accordo.
La colpa ricade su di lui. Ma se l'allenatore oggi ti dice io vorrei quel giocatore, vorrei quell'altro giocatore, e tu non glieli prendi, tu crei il classico alibi che agli allenatori non va mai dato, perché dopo potrebbero sempre dirti ma io con quelli che mi hai preso tu più di così non posso fare.
No,
ecco perché
è
oggi,
così.
Oggi è importante che l'allenatore abbia un seguito, che l'allenatore, perché si prende delle sue responsabilità, perché se l'allenatore dice voglio Osimhen, non lo prende per arrivare quarto.
Certo.
Perché l'allenatore, se gli dai Osimhen, lui ti dichiara che lotta per vincere il campionato.
È chiaro.
E questo è chiarissimo. Questo è il dato importante. Ma se tu al posto di Osimhen tieni Vlahovic, che dopo due mesi non lo so quello che succederà, dopo l'allenatore sai cosa dice? Dice: d'altronde era un rischio da calcolare. Ti dirà così.
Ovvio, ovvio.
Allora, io spero che, anzi spero, sono sicuro di questo.
Siamo in chiusura, Nicola, ti lascio ancora sì, 15 secondi.
Io ripeto, la mia è una speranza, che è la speranza un po' di tutti i tifosi di Venezia.
Certo.
Che Spalletti si faccia intendere, perché l'anno prossimo noi non possiamo partire ancora con l'handicap. Noi l'anno prossimo dobbiamo partire in pole position, come nella Formula 1.
E fammi dire una cosa, basta puntare al quarto posto, non ci sono cose che non si possono sentire in casa Juve, Nicola.
No, anche perché poi rischi di non centrarti.
Esatto.
Bello il bello.
Esatto.
Perché poi fai questa fine qui, fai questa fine qui. Vabbè.
Nicola Penta, grazie come sempre, ti aspetto giovedì prossimo, un abbraccio.
A te un abbraccio, a tutti i nostri amici juventini tristi.
Purtroppo sì, speriamo che si possa sorridere un po' di più al 24 maggio. Ciao Nicola, grazie mille, ciao, a prestissimo. Ciao. Allora, siamo in chiusura, saluto Marco Moretta, Juve Tuxe. Dico solo una cosa, poneva una domanda, un amico diceva: ma il Como davvero rischia di non andare in Champions per problemi extracampo? No, lo stadio non è adeguato, eventualmente se andrà in Champions o comunque in Europa giocherà altrove, presumibilmente a Udine, non è sotto regime di fair play finanziario perché il Como non è mai stato in Europa e quindi avrà 3 anni di tempo, quindi tutte le cose che leggete insomma non corrispondono propriamente alla realtà. Se il Como si meriterà il quarto posto e dovesse andare in Champions, speriamo di no, detto ovviamente da juventini, e giocherà la Champions e poi avrà 3 anni di tempo per entrare nei regimi del fair play finanziario. Noi ci vediamo qui domani alle 15, adesso arriva Camillo De Michelis, rimanete su Radio Bianconera, ciao.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.